Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del primo semestre 2026 del gruppo Revo Insurance. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. I relatori saranno Alberto Minali, amministratore delegato, e Jacopo Tanaglia, CFO. Ora vorrei cedere la parola a Alberto Minali. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, grazie di partecipare a questa call. Farei una piccola presentazione di natura strategica sul primo semestre 2026, dicendo che è stato un semestre di perfetta esecuzione del piano industriale che abbiamo presentato l'anno scorso al mercato ed è un semestre che dà esattamente indicazioni chiare sulla direzione che stiamo per prendere. In termini distributivi abbiamo rafforzato molto le relazioni con gli intermediari, in particolare grazie al lavoro di Revo Underwriting che ha reclutato circa 400 nuovi agenti. Voi sapete che nel nostro piano industriale l'obiettivo è di 750 e quindi siamo già a buon punto. Abbiamo allargato anche le relazioni distributive a nuovi operatori del mercato come Satispay e Facile.it, continuando però a lavorare molto con agenti e broker e continuando a dare un servizio di qualità e molto, molto veloce. La struttura distributiva si è anche rafforzata con l'ingresso di un nuovo responsabile della Banca Assurance perché abbiamo notato che le banche si stanno spostando verso il mondo delle SMI e le banche stesse ci hanno contattato, molti operatori bancari ci hanno contattato per poter lavorare con Revo, con i prodotti strutturati e i prodotti tailor-made, grazie anche a questa piattaforma distributiva, piattaforma tecnologica OverX che si collega molto bene e velocemente con le piattaforme delle banche. Quindi quello lì è sicuramente un canale distributivo che non era stato valorizzato nel piano industriale, ma che potrà dare dei risultati interessanti in futuro. Abbiamo ampliato la gamma prodotti con l'introduzione di Revo per la microimpresa, con la ridefinizione di Revo per la microimpresa per aziende con fatturato fino ai 2 milioni con dipendenti fino a 49 e abbiamo anche inserito le coperture catastrofali sia in forma tradizionale e soprattutto in forma parametrica. Questo ampliamento della gamma prodotti è molto importante perché anche nel mondo, diciamo, del business parametrico abbiamo superato le 50.000 polizze e siamo effettivamente l'unico team in Italia che fornisce queste soluzioni assicurative che sono veramente molto, molto interessanti. Chiaramente la piattaforma OverX, che è il cuore battente tecnologico della nostra azienda, è stata rafforzata e rinforzata con nuovi strumenti, nuovi moduli di artificial intelligence che ci consentono anche di velocemente confrontare i nostri prodotti con la concorrenza e di essere più dinamici nella risposta. 92-95% del business che entra in azienda, tra virgolette, entra ogni giorno grazie alle richieste di quotazione, viene evaso entro la giornata e questo è sicuramente una cosa molto, molto importante. Chiaramente sono proseguiti anche i piani di formazione perché mano a mano che introduciamo artificial intelligence all'interno dei processi, Luminate, Liquidate, Operate, Alpha Query Finance, dobbiamo anche contemporaneamente rafforzare la qualità del nostro capitale umano mediante programmi di formazione. Quindi questo lavoro è effettivamente ongoing e continua sempre, diciamo, durante tutto l'anno. Avete visto che abbiamo pochi giorni fa portato a casa un'importante operazione di sviluppo inorganico mediante l'acquisto di Eurocaution, di cui poi vi parlerà Jacopo. Siamo sempre alla ricerca di opportunità nel mondo del business specialty. L'idea è quella di piano piano espandere la nostra presenza all'interno del contesto europeo, andando a comprare piccole unità, piccole realtà, però efficienti, già funzionanti, con delle qualità caratteristiche in termini di underwriting e di valutazione del rischio, e costruire attorno a queste entità, questa enclave, anche le altre linee di business e fare insomma, diciamo, quello che siamo riusciti a fare finora in Spagna, dove la Spagna sta dando risultati molto interessanti e il team spagnolo è un team che ormai sta diventando anche lì piano piano, ma direi in maniera determinante un punto di riferimento per la comunità degli intermediari in Spagna. Tutto questo è aiutato evidentemente dalla conferma del rating di A- per quanto riguarda Standard & Poor's, di doppia E più di Standard Ethics, a conferma dell'impegno del gruppo nei confronti del mondo ESG, che non è soltanto un acronimo così da mettere su un pezzo di carta, ma è comunque un elemento importante nella nostra strategia distributiva di prodotto e di investimento finanziario. Io mi fermerei qui e lascerei la parola a Jacopo che entra nel dettaglio dei numeri, vi racconta anche l'operazione Eurocaution e poi apriamo le domande se ne avete e le curiosità se ne avete.
Grazie Alberto, buonasera a tutti, grazie di esservi collegati a questa conference relativa ai risultati del primo semestre. È un primo semestre che, come anticipava Alberto, riteniamo positivo nella direzione del nostro piano industriale. La top line cresce del 15%, raggiungendo i 230 milioni di euro nel corso dei primi sei mesi, a fronte di un risultato operativo adjusted pari a 29,1 milioni e un utile netto adjusted pari a 16,4 milioni. È importante notare come relative, quindi in confronto rispetto al primo semestre del 2025, il semestre 26 abbia meno aggiustamenti e quindi questo chiaramente comporta una crescita meno spinta in termini di confronto semestre su semestre. Al netto degli aggiustamenti il risultato operativo cresce infatti del 23% e l'utile netto del 19,5%. Importante evidenziare, dopo entreremo nei dettagli, l'andamento tecnico che è assolutamente positivo e in linea rispetto a quanto registrato nel corso del precedente semestre e il combine ratio che risulta essere inferiore all'85%, pari all'84,8%, in leggero aumento rispetto al primo semestre 25, ma in miglioramento rispetto al full year dove il combine ratio era risultato pari all'86,3%. Il solvency ratio è stabilmente sopra quota 220 e nello specifico pari al 224%. Per quanto riguarda il breakdown del business che abbiamo generato nel corso del primo semestre, vi conduco alla slide numero 6, trovate un'ottima progressione delle cauzioni, 15,8%, quindi questo è un elemento fondamentale per noi perché, come sapete, è una delle linee di business più profittevoli che abbiamo in portafoglio. Abbiamo adottato una strategia di stabilizzazione per quanto riguarda il segmento property, la crescita è stata intorno al 6%, quindi dopo la forte spinta registrata soprattutto nel primo semestre del 2025, che ha performato particolarmente bene, lo vedremo dopo da un punto di vista tecnico, l'approccio è stato ancora di forte selezione, di stabilizzazione rispetto alla spinta appunto avuta nei primi sei mesi del 2026. Per evidenziare allo stesso tempo come alcune linee di business stiano crescendo in modo importante, l'energy è una linea che abbiamo lanciato nel secondo trimestre del 2025, è stata in grado di generare 7 milioni di euro di premi, quindi un'ottima crescita, un ottimo contributo alla diversificazione del nostro portafoglio che beneficia anche allo stesso tempo di una crescita importante del segmento delle cosiddette specialty focus, quindi linee legate all'engineering, alla tutela legale, sono cresciute in modo sostanziale nel corso del semestre. La tutela legale in particolare ha registrato una progressione vicina all'80%. E sullo sfondo rimane sempre importante il contributo, sicuramente in termini di evoluzione, del parametrico con una forte diversificazione anche in termini di prodotto, soprattutto nell'ambito della business interruption e del travel. La slide numero 7 vi riepiloga quanto di buono abbiamo fatto in Spagna e sono veramente ottimi risultati perché stanno confermando che stiamo andando nella direzione giusta. Avevamo un piano per il 2026, un montante premi pari a 18 milioni di euro alla fine dell'anno. Abbiamo già raggiunto quasi i 10 milioni di euro, quindi questo sicuramente rappresenta una conferma della bontà operativa del team che è basato a Madrid, sotto la guida del nuovo branch manager. Stanno aumentando in modo importante le relazioni commerciali, stanno arrivando anche i primi sinistri, sono sinistri assolutamente gestibili e allineati rispetto alla dimensione del business che stiamo sviluppando. Sono ormai 19 i colleghi basati a Madrid, tant'è che durante l'autunno verrà anche inaugurata la nuova sede proprio per ampliare gli spazi e dare possibilità al team di crescere ulteriormente in coerenza con la crescita del business. Da un punto di vista distributivo, Alberto accennava alla progressione che stiamo registrando tramite Revo Underwriting. Come sapete, Revo Underwriting rappresenta un po' il perno, il fulcro dello sviluppo della nostra rete agenziale, soprattutto delle piccole agenzie e dei piccoli broker. Abbiamo l'obiettivo, come dicevamo, di raggiungere, di superare anzi i 750 intermediari alla fine del nostro piano. Saranno circa 500 alla fine di quest'anno, contribuendo quindi all'ulteriore diversificazione del nostro canale, che vede ancora una leggera predominanza del mondo broker rispetto al mondo agenziale. Evidentemente le piccole percentuali di differenza rispetto al primo semestre del 2025 sono legate per lo più a una tematica di business mix che abbiamo registrato nel corso del semestre. La slide numero 9, da un punto di vista numerico, è la solita slide chiave, perché riepiloga quelle che sono state le principali dinamiche che hanno guidato la nostra performance operativa. Abbiamo citato il loss ratio invariato pari a 32,3%. Come vedete, abbiamo migliorato leggermente il nostro acquisition ratio, legato per lo più al pari del mix in termini distributivi a quello che è il business mix del nostro portafoglio. È un cost ratio che ancora una volta risulta in miglioramento rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, proprio grazie al miglioramento della nostra leva operativa e del contenimento dei costi rispetto allo sviluppo che stiamo avendo a livello di top line. L'elemento che incide negativamente nel semestre è legato all'incidenza della riassicurazione, il cui costo è aumentato di circa 2,3 punti rispetto al primo semestre del 2025. Abbiamo avuto un minor recupero di sinistri dagli assicuratori, anche legato al fatto che la sinistralità ad agio, quindi quei sinistri di punta e di ammontare particolarmente elevato, è stata contenuta nel corso del semestre. Evidentemente questo è un buon segno. Però, come accade quando si fa bene dal punto di vista tecnico lordo, la mancata cessione, evidentemente dal punto di vista delle incidenze RIAS, trattiene solamente la gamba negativa e non quella positiva del recupero. Allo stesso tempo è stata adottata una strategia di maggiore ritenzione a livello di portafoglio, quindi stiamo mediamente cedendo meno rispetto al passato in riassicurazione, e quindi abbiamo avuto un contributo meno elevato delle commissioni, ma vedremo tra un paio di slide un po' la segmentazione dei diversi contributi a questo delta. Tornando per un attimo allo ratio, volevo evidenziarvi che il portafoglio cauzioni ha performato particolarmente bene, perché abbiamo registrato un loss ratio lordo pari al 15%, quindi un miglioramento rispetto al 17% del 2025. Da un punto di vista tecnico, nonostante la crescita, e proprio grazie alla crescita che abbiamo deciso di attuare nel segmento property per le condizioni favorevoli di mercato, il loss ratio è rimasto particolarmente positivo, perché stiamo parlando di un loss ratio pari al 30,5% a fronte di un 29,5% del primo semestre 25, ma per il segmento di business, data la volatilità storicamente di questa linea, è sicuramente una performance molto buona, che conferma la bontà della strategia adottata in termini di sottoscrizione in questa particolare linea. Allo stesso tempo ricorderete come alcune linee di business, tra cui il marine, siano state oggetto di riforma recentemente, ed è per questo che nel corso del semestre le vediamo in contrazione rispetto al medesimo periodo del 25. Queste riforme del portafoglio, che sono volte evidentemente andare a selezionare con ancora più rigidità i rischi alla ricerca di redditività, si stia effettivamente traducendo in un miglioramento tecnico con il segmento Marine Aviation Transport, che ha registrato un loss ratio pari al 48,1% rispetto al 61,2% del medesimo periodo 2025. Sul mondo CUT, come sapete, noi andiamo ad assicurare i veicoli intesi come corpi, non RC tradizionale, lato auto. Stiamo già effettuando una riforma di portafoglio alla luce della performance che non è risultata positiva, quindi abbiamo già provveduto a non rinnovare alcuni account che sono risultati non profittevoli nel corso degli ultimi trimestri, e e questo porterà un beneficio evidentemente nel corso dei prossimi semestri. Allo stesso tempo deve evidenziare, questo è un altro elemento che concorre poi in modo importante alla formazione dei risultati tecnici, l'andamento non particolarmente positivo del Largo. Dopo 2 o 3 anni di ottima performance, Largo ha registrato, a causa delle grandinate che si sono registrate nella prima parte dell'anno, un loss ratio alla data pari all'88,5%, e data la struttura particolare di questa linea, l'impatto è stato pari a 2,1 milioni di euro sul nostro conto economico. Diciamo, oltre all'andamento tecnico, ci tengo ad evidenziare che abbiamo proseguito con quella logica di integrazione delle nostre riserve sulla base dei modelli statistico-attuariali che da sempre adottiamo, quindi non è stato un elemento di novità al 31 dicembre 2025 e non lo è tuttora al 36, è un accompagnamento che noi effettuiamo proprio per far sì che alcune dinamiche di tardività o di rivalutazione di sinistri già denunciati possano già essere riflessi con anticipo all'interno delle nostre numeriche, quindi il loss ratio che consuntiviamo, il 32,3%, già include anche questa prudenza all'interno dei nostri calcoli. Per quanto riguarda la riassicurazione, la ZAI numero 11 riassume un pochino quelle che sono state le principali componenti che hanno contribuito all'incremento di 2,3 punti percentuali. Abbiamo da un lato una riduzione dei ricavi legati alla riassicurazione, ma allo stesso tempo parzialmente compensati da una riduzione dei costi. Lato ricavi, in particolare, come detto, abbiamo ceduto meno sinistri per coperture XL che non sono scattate. Abbiamo avuto un minor contributo delle commissioni di IAS legate al fatto che sia stata attuata una maggiore ritenzione all'interno del nostro portafoglio, e per l'appunto questa maggiore ritenzione anche ha contribuito a ridurre il costo derivante dalla nostra cessione premi. La ZAI numero 12 rappresenta il nostro classico bridge tra risultato assicurativo, risultato operativo e risultato operativo adjusted. Se ricorderete, il risultato operativo adjusted del 25 beneficiava di 1 milione circa di costi legati al piano di incentivazione straordinaria previsto per l'anno conto, quindi per il 25, più circa mezzo milione, 0,7 in particolare, legati ai costi sostenuti per il lancio del piano industriale Tecumseh, che è stato presentato nel giugno del 2025. Lato investimenti, non segnalerei nessun cambiamento di sostanza, la nostra strategia rimane invariata, una strategia sempre molto prudente nella gestione dei nostri asset. Abbiamo sfruttato alcune condizioni favorevoli che si sono manifestate nel corso del semestre, allungando leggermente la duration dei nostri attivi, che rimane comunque estremamente contenuta e molto matchata rispetto alla duration dei passivi. Il rating medio del nostro portafoglio rimane stabile mediamente su A, e non abbiamo nessuna esposizione azionaria strutturale. Anche in questo caso operiamo in modo molto tattico in funzione di quelle che sono le fluttuazioni dei mercati finanziari. Questo evidentemente è un elemento che viene molto apprezzato anche da parte dell'agenzia di rating, che, come diceva Alberto in apertura, ha recentemente confermato la nostra A-. Ultima slide numerica, slide numero 14, riguarda il Solvency II ratio, che come detto si mantiene stabile rispetto alla chiusura dell'esercizio, pari al 224%. Questo è un elemento molto importante perché, come evidenziato più volte anche durante i nostri incontri, avere un capitale elevato ci consente di avere flessibilità strategica, ed è proprio questa flessibilità strategica che ci ha portati a poter valutare anche l'opportunità che nasce con Eurocaution, che come detto è un intermediario operante attualmente in Lussemburgo e Belgio, che ha in essere una potenziale espansione nei Paesi Bassi. È molto importante che il team attualmente operativo all'interno della società vada a proseguire il proprio percorso di crescita all'interno di REVO, la quale andrà a costituire una branch dedicata al pari della branch Iberia, quindi avremo una REVO Benelux che sarà, diciamo, il nostro braccio armato in quest'area geografica. È fondamentale sottolineare che questa operazione si contestualizza in un percorso di crescita nel segmento più importante per noi, che è quello delle cauzioni, ed è un segmento che appartiene alle cosiddette linee specialty focus, quindi quelle linee ad alta redditività. Quindi con questa operazione contiamo di incamerare al 2029 oltre 20 milioni di euro di premi, ma soprattutto aumentare la profittabilità media e la stabilità del nostro portafoglio, aprendo poi le porte a un eventuale sviluppo ulteriore su altre linee di business che nel corso dei prossimi mesi, anche con l'aiuto di Alessandro Rizzo, che è la persona chiave all'interno di questa azienda, andremo a identificare. Attualmente la società impiega 14 dipendenti. Genererà premi nel segmento cauzioni, intermedierà premi nel segmento cauzioni per 10 milioni di euro, quindi questi 10 milioni di euro già a partire dall'anno prossimo saranno generati con carta REVO e da lì la progressione fino a superare i 20 milioni al 2029 e l'EBITDA atteso per il 2026 è pari a 2,3 milioni, quindi un EBITDA margin come accade per tutti gli intermediari particolarmente importante, e come potete notare anche i multipli implicit dell'operazione sono multipli assolutamente allineati, anzi inferiori rispetto a quello che è il fermento che attualmente caratterizza le operazioni di M&A in ambito intermediazione. Sapete che è un segmento molto discusso, è un segmento oggetto di forte concentrazione, che è stato oggetto di forte concentrazione anche nel corso degli ultimissimi anni, e per questo anche siamo contenti, insomma, della dinamica che ci ha portato alla chiusura dell'operazione, che prevede anche delle tutele lato REVO proprio in termini di retention e di allineamento degli interessi nel medio termine. L'ultimo aspetto che ci tengo a evidenziare in relazione all'operazione è legato agli investimenti che, al pari di quanto avvenuto in Spagna, saranno particolarmente contenuti, quindi cercheremo quanto più di scalare quelle che sono le competenze e le piattaforme che abbiamo sviluppato internamente anche in questa nuova area geografica. Avremo la disponibilità di utilizzare le nostre risorse interne per finanziare l'operazione, ma non escludiamo, anche viste le favorevoli condizioni che stiamo notando sui mercati finanziari, di poter attingere a del debito subordinato, iniziando quindi un percorso di ottimizzazione della nostra leva finanziaria nel corso dei prossimi trimestri. Insomma, vedremo più sottodata in funzione di quelle che saranno, di quelli che saranno gli andamenti, insomma, da qua alla fine dell'anno. Però è un'opzione sicuramente molto valida e che riteniamo interessante andare ad analizzare in dettaglio. Per il momento mi fermerei qui con la rappresentazione dei risultati e lascerei la parola a voi per qualsiasi tipo di domanda. Grazie.
Grazie, qui l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte riservata agli analisti finanziari. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Gabriele Venturi, Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie. Una domanda da parte mia. So che magari è un po' presto per fare considerazioni in merito, ma post 2029, quale tasso di crescita dei premi vi aspettate per Eurocaution? Perché mi pare di capire che da qua al 2029 verranno aggiunte un po' in modo graduale linee di business addizionali a quella delle nelle cauzioni per l'appunto, quindi ci sarà un ramp up graduale, mi pare di capire, quindi se potete dare qualche insight in più su cosa accadrà post 2029. Grazie.
Grazie Gabriele per la domanda. Allora, diciamo che il mercato di riferimento è un mercato particolarmente interessante dal nostro punto di vista perché è contestualizzato da una forte presenza di specialty. Sto parlando evidentemente dell'area Benelux, quindi diciamo guardando oltre al 2029 potremo adottare una strategia che non sarà molto differente da quella che abbiamo già adottato con successo in Spagna. È immaginabile possano essere dei tassi di crescita similari, ma dobbiamo sempre stare molto attenti ad andare a selezionare le linee di business oltre cauzioni che siano per noi profittevoli e soprattutto gestite dalle persone giuste, perché il business che noi andiamo a sottoscrivere è tale perché ci fidiamo ciecamente, no, delle competenze di underwriting del team. Quindi prima cosa che dovrà essere effettuata sarà una selezione delle persone e in comune accordo soprattutto con la struttura del Chief Underwriting Officer andare a identificare quelle linee che risultano essere maggiormente profittevoli. Non escludo che dal 29 in poi si possa immaginare insomma una progressione similare alla Spagna, ma è ancora presto evidentemente. Da un punto di vista di sostanza l'approccio a Cocirda sarà il medesimo. I 20 milioni di euro invece che abbiamo indicato al 2029 riguardano solamente il business cauzioni, evidentemente è attualmente un business che vede una forte concentrazione in Lussemburgo, perché è il paese, diciamo, di riferimento principale di Eurocaution, ma già opera in Belgio, quindi da qui al 2029 la volontà sicuramente sarà quella di espandere ulteriormente in primis il segmento cauzioni. Quindi andare ad aggredire nuovo business nel mercato lussemburghese, andare ad espandere il segmento belgio e da lì a capire quanto spazio ci possa essere e pare che ce ne sia in Olanda, sempre nel segmento cauzioni. Quindi partire da cauzioni, andare a valutare altre linee di business con un approccio che è molto simile a quello della Spagna, ma evidentemente partendo da una base che è già solida, è già presente.
Grazie mille, chiarissimo.
La prossima domanda è da parte di Alberto Villa, Intermonte. Prego.
Sì, buonasera, ciao Alberto, ciao Jacopo. Avrei qualche domanda. La prima è sui target 2026, fermate la traiettoria di premi intorno ai 450 milioni di euro per quest'anno e l'operating result adjusted intorno ai 55 milioni con ben resto 85% se alla luce dei trend che evidenziano i risultati del primo semestre e di quello che state vedendo adesso più recentemente sono stati ancora confermati o se vedete spazi per fare anche meglio. La seconda è sulla riassicurazione, al di là ovviamente della volatilità di breve che c'è stata anche nel secondo trimestre, come dobbiamo immaginarci le condizioni di assicurazione se state vedendo qualche cambiamento così che può essere utile evidenziare. La terza sull'acquisizione di Eurocaution che mi sembra molto interessante. Volevo capire un po' meglio se avevamo cauzioni in altri paesi come Lussemburgo, Belgio e anche Olanda sono assimilabili a quello che è di cauzioni in Italia, ci sono delle sostanziali differenze e se è corretto proiettare un margine EBITDA sui 10 milioni che fa adesso Eurocaution, simile anche per quanto avrete raddoppiato i premi 20 milioni, oppure se cambiando un po' anche il fatto di non essere soltanto intermediari, può essere un po' differente la contribuzione. Direi queste sono le domande.
Sì, grazie Alberto per le domande. Allora, magari parlo, ti racconto io qualcosa sui target e su Eurocaution. Allora, per quanto riguarda i target, sì, confermiamo che il nostro obiettivo è quello di superare, direi, magari di qualcosina, 450 milioni alla fine dell'anno, quindi anche dal punto di vista di risultato operativo restiamo per il momento allineati a quella che è la linea guida che abbiamo dato, intorno ai 55, dopo vedremo come evolverà soprattutto la tematica legata al mondo agro, anche se diciamo il mese di luglio, giusto per aumentare un po' quello che era l'orizzonte temporale di osservazione, si è confermato comunque un mese positivo da un punto di vista dell'andamento tecnico, quindi questo diciamo ci lascia fiduciosi per il mantenimento di un combine ratio alla fine dell'esercizio intorno all'85%. Per quanto riguarda invece Eurocaution, il mercato di riferimento è un mercato interessante, dimensionalmente sono circa 35-40 milioni il mercato di riferimento lussemburghese, ma abbiamo spazio per crescere in modo importante, cauzioni intendo nella specializzazione che viene operata da parte di Eurocaution, che è quella dei completion bond. Abbiamo spazio però per crescere ulteriormente in un segmento che mondo Benelux è stato inizialmente stimato in circa 300 milioni, quindi leggermente più piccolo rispetto a quello italiano, più grande quello spagnolo e quindi sicuramente abbiamo spazio per aumentare da questo punto di vista. Le performance dell'intermediazione vanno valutate molto però nell'ambito complessivo del business case, che è un business case che è volto più che allo sviluppo dell'attività dell'intermediario, è volto alla generazione dei premi per revo, quindi il cuore dell'operazione sta nel fatto che i premi che attualmente vengono intermediati da parte di Eurocaution diventeranno premi di revo con relativi effetti benefici, stante la bontà del business sottostante, quindi con un riflesso positivo da un punto di vista tecnico. Dopo, evidentemente, tanti più premi verranno generati da parte dell'intermediario, tanto meglio sarà, perché comunque gli intermediari sappiamo che vengono valutati anche particolarmente bene sul mercato e quindi questo trae beneficio perché crea valore, ma il vero valore arriverà sicuramente dalla produzione ed è proprio per questo che noi vogliamo concentrarci soprattutto sul segmento cauzioni e aumentare gradualmente la spinta in primis su quel segmento come accennavo in precedenza.
Sì, Alberto, parlo io adesso della riassicurazione. Noi abbiamo una situazione molto interessante in ambito riassicurativo perché il tasso di sinistralità lordo è molto basso e come ha spiegato prima Jacopo, purtroppo o per fortuna la riassicurazione non funziona, nel senso che non recuperiamo sinistri. Abbiamo adottato due approcci nel mondo riassicurativo, un approccio di prudenza, nel senso di proteggere sempre il nostro portafoglio, il nostro profilo di rischio e di fatto l'interesse degli investitori di medio-lungo periodo. Dall'altro lato è vero anche che l'azienda è cresciuta molto da quando noi l'abbiamo presa, cioè dai 70 milioni di Elba arriviamo adesso ai 450 milioni di fine anno, forse qualcosa di più, e di fatto la struttura assicurativa è stata efficientata, ma non così tanto, quindi di fatto l'impianto è rimasto abbastanza simile, quindi dovremo fare delle riflessioni. Adesso a settembre partirà un gruppo di lavoro guidato da Jacopo e da Simone Lazzo, dal nostro Chief General Officer, per capire come efficientare la riassicurazione, perché è un po' un conundrum, no? Cioè andiamo molto bene al lordo e andiamo molto meno bene al netto, ma solo per il fatto che andiamo benissimo al lordo, e questa è una situazione un po' fastidiosa. D'altronde gli assicuratori ci hanno dato garanzie e condizioni eccezionali di copertura, abbiamo un rapporto molto fluido con tutti gli assicuratori, molto ben costruito e costruttivo, quindi prima di cambiare la struttura ci pensiamo bene, però qualche cambiamento lo dovremmo apportare e probabilmente ci sposteremo progressivamente verso gli eccessi sinistri, alzando un pochettino i punti di attacco per spendere un po' meno di assicurazione e cedere un po' meno in quota share. Però il percorso è un percorso di medio periodo, non facciamo cose frettolose, istantanee, immediate, è una cosa di medio periodo perché il rapporto con l'assicuratore per noi è fondamentale. E quindi non so, anticipate adesso gli effetti del lavoro che i colleghi, tornati dalle ferie riposati, faranno, però guardando qui il CFO vedo che insomma sorride, per cui qualcosa tirerà fuori dal cappello, spero dal cilindro. Va bene?
Ok, grazie. L'ultima domanda, se posso, un po' più su Eurocaution. Quando pensate di tra i mix per il finanziamento di rivolgervi anche al debito subordinato, con che tipologia di size e costo pensate di riuscire a finanziarvi?
Allora, diciamo che la forma sì, è quella del subordinato, la size sarà compatibile con le dimensioni, quindi stiamo parlando, credo, tra i 20 e i 25 milioni, dopo dipenderà molto, Alberto, dalle condizioni che troveremo sul mercato, perché ci sono delle condizioni particolarmente favorevoli, magari sfruttiamo l'occasione per aumentare leggermente. È un po' presto, però recentemente sono anche stati emessi dei bond da parte di altri competitors, evidentemente di dimensioni differenti rispetto alla nostra, competitor italiani, quindi non mi aspetto delle differenziali particolarmente rilevanti rispetto a quanto recentemente è accaduto sul mercato. Andremo evidentemente a sfruttare la nostra a meno, perché è un elemento che viene valutato in modo particolarmente attento da parte degli investitori, ed evidenziare che in tempi non sospetti, quindi al netto di questa operazione, già alcune banche di investimento e alcuni nostri stessi azionisti ci hanno stimolati proprio nell'andare a valutare l'emissione di debito in una logica di efficientamento del nostro capitale. In quelle date evidentemente non avevamo operazioni sotto mano, non sarebbe stato utile mettere anche alla luce la nostra posizione, della nostra solidità patrimoniale. Ora si apre una finestra interessante, quindi andremo a valutare insomma tutte le opzioni possibili che il mercato ci può offrire. Però ecco, largo circa, non mi aspetto dei costi particolarmente differenti rispetto a quelli notati recentemente sul mercato.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi di Equita, prego.
Ciao a tutti, buonasera. In realtà gran parte della mia domanda è stata già risposta, però volevo sapere se ci potete dare un update sullo sviluppo del canale bancario. Mi sembra che fosse stato fatto un accenno da Alberto all'inizio della call, ma mi ero perso la prima parte, e poi rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti in call c'era comunque Vittoria, ha assunto un ruolo più rilevante nell'azionariato. Volevo sapere se c'era sviluppato qualche dialogo e qualche rapporto con loro anche dal punto di vista del business. Grazie.
Grazie delle due domande. Allora, per quanto riguarda la prima, il canale Banca Assurance è un canale che verrà sviluppato molto intensamente nel corso dei prossimi anni. In questo momento abbiamo degli accordi in vigore con Banco Desio per quanto riguarda il business cyber, e poi aumenteremo anche ad altri prodotti, stiamo già lavorando su questo. Abbiamo poi anche, possiamo confermare da oggi l'accordo che abbiamo con Unicredit per il business cyber, e poi anche lì stiamo lavorando su altre categorie di prodotti. Chiaramente queste due banche sono di dimensione diversa, ma entrambe le serviamo con la stessa intensità e con la stessa tecnologia, perché appunto c'è un effetto di sinergia della tecnologia che è molto importante. Ci sono 10 altri operatori bancari che si sono affacciati, con i quali stiamo lavorando e parlando, e quindi insomma c'è tutto un business che sta nascendo in ambito banca assicurativo, che devo dire nel piano industriale non era stato colto in maniera adeguata, perché pensavamo che il business specialty non potesse essere venduto facilmente dalle banche, invece adesso le banche stanno evidentemente chiedendo soluzioni assicurative. Con alcune di queste banche anche vorremmo lavorare in ambito cauzioni, engineering e nell'ambito diciamo dei rischi specialty focus, che sono quelli a più alta profittabilità per noi. La macchina è pronta e siamo in attesa insomma di avere i contatti, i colloqui con le banche a settembre. La seconda domanda riguardava invece l'azionariato di Vittoria. Vittoria non so esattamente a che livello sia di azionariato, credo tra il 15 e il 20%, ma immagino sia in quella zona lì. Noi consideriamo Vittoria un azionista importante, ma un competitor, per cui il mantra è portiamo sempre a casa il business per noi. Non andiamo chiaramente in sovrapposizione con Vittoria in maniera coordinata, nel senso che siamo competitor, lavoriamo bene, lavoriamo in coassicurazione con tutti gli operatori di mercato e quando capita anche con Vittoria. Non ci sono accordi particolari e non ci sono diciamo condizioni particolari, per cui è veramente un azionista molto rispettoso della nostra azienda, e continuiamo lungo questa strada. Quindi faccio anche un discorso più generale per tutti gli azionisti assicurativi che un giorno vorranno aumentare la loro quota nel nostro capitale. A noi fa molto piacere perché sono di grande qualità, però per noi sono tutti competitor e noi competiamo in questa arena con le armi del servizio, della velocità e della qualità, per cui non facciamo sconti a nessuno e dove possiamo lavoriamo con tutti, abbiamo un approccio molto, se mi passi il termine, ecumenico, nel senso che insomma, vogliamo lavorare con tutti i broker, con tutti gli agenti, con tutti i canali, nella omnicanalità che dicevamo quando abbiamo presentato il piano. Per cui sono molto tranquillo sul rapporto con Vittoria, è un'azienda, ripeto, rispettosa di Revo e di grande qualità tecnica, e le persone che sono lì conosciamo molto bene, l'azionista lo conosciamo veramente molto bene, ci ha aiutato a partire e quindi abbiamo un rispetto, però facciamo la nostra parte nel business e questo rimane, diciamo, il tratto caratteristico di Revo nei prossimi anni.
Grazie mille. Se posso un follow-up sulla parte bancaria.
Sì.
Quando pensate che inizierà effettivamente con i prodotti cyber, perlomeno poi vedremo se effettivamente ci sarà il passaggio anche su altre tipologie di prodotti a manifestarsi in maniera evidente a livello di P&L? Quindi quando è che avremo, secondo la traiettoria che vi aspettate, anche secondo un po' appunto, le vostre aspettative, un impatto che è concreto dal punto di vista del conto economico?
Ma allora vuoi rispondere tu, Jacopo?
Sì, allora diciamo che l'obiettivo per la fine dell'anno è quello di arrivare tra il mezzo milione e il milione di euro di produzione in questo canale, e dopo da lì a salire evidentemente nei prossimi anni.
Diciamo che gli accordi che abbiamo in piedi adesso e quelli che diciamo, andremo a concludere nei prossimi mesi partono sempre molto lentamente perché c'è un tema di formazione della rete bancaria, di prodotti, di macchine che devono parlarsi. Noi, tra l'altro, negli accordi di banca assurance abbiamo sempre un soggetto terzo tra noi e la banca, che spesso è un broker di qualità e spesso è un broker che arriva dalla banca, che svolge le attività di post sale. Voi sapete che le attività di post sale sono particolarmente onerose e noi non vogliamo portarle dentro il nostro perimetro di costi perché sono appunto onerose e richiedono una certa struttura. Se dovessimo servire tutto il mercato, col post sale andremo veramente sott'acqua, quindi c'è sempre un intermediario in mezzo e quindi un accordo trilaterale. Parte con un po' di lentezza, ma poi quando parte la macchina funziona molto bene e quindi credo che nei prossimi anni ci sarà soddisfazione da questo canale.
Grazie
Grazie a te.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora non mi resta che anche a nome di Jacopo, dei colleghi che sono qui, di ringraziarvi per le domande, per l'interesse. Siamo sempre a disposizione per gli approfondimenti e quindi insomma potete contattarci liberamente. Buone ferie a tutti perché ormai mi pare che dobbiamo andare in ferie, siamo tutti un po' esausti, tranne qua le ragazze che lavorano con me, sono freschissime. E quindi buon lavoro a tutti, buone ferie, ci vediamo a settembre. Grazie.
Qui è l'operatrice Coroscol, la conferenza è terminata, potete scollegare i vostri telefoni, grazie.